Elio Ribratti, prendiamo nuovamente la linea da studio per questa nuova puntata, che è un appuntamento molto speciale, con due ospiti di eccezione, Mario Pieroni, Dora Stiefelmeier, che salutiamo.
Ciao.
A cui diamo il benvenuto in trasmissione per la presentazione di un libro che è di notevole formato e raccoglie, diciamo, tutta l'area di lavoro, di produzione che l'associazione Zerinz, appunto, che loro rappresentano, ha realizzato dagli inizi fino ai giorni nostri. Siamo naturalmente in compagnia sempre di Giacinto Di Pietrantonio, curatore e ideatore della trasmissione, e io saluto tutti e do la voce a Giacinto Di Pietrantonio per l'introduzione degli ospiti e dell'argomento.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Arte, e buongiorno e benvenuto agli ospiti di oggi, appunto Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier, rispettivamente presidente e direttrice artistica dell'Associazione Culturale per l'Arte e non solo Zerinz, che oggi sono qui con noi per parlare, per presentare un libro, essendo questa una trasmissione di libri, l'ultimo loro libro, il libro di Zerinz, il titolo. È un libro di, come diceva anche Federico Fusi prima, di grande formato, nel senso che è un formato di 28 centimetri per 22 e consta di 516 pagine. È un libro che racconta, diciamo, la storia di Zerinz da quando è nata nel 1992 al 2020, ed è edito da Di Paolo Edizioni. E dunque, quindi è un libro che racconta, diciamo, la loro storia, che inizia nel 92, quando decidono di chiudere, più che chiudere, di trasformare la Galleria Mario Pieroni, che era attiva dal fine anni 60, 68-69, che erano gli anni in cui appunto nascevano tante cose, il mondo cambiava e cambiava anche il mondo dell'arte, cambiavano le persone. E a Pescara appunto si aprì la Galleria Pieroni, che poi si trasferì a Roma negli anni 80, e nel 92 con Dora Stiefelmeier decidono di chiudere la galleria, di trasformarla in un'associazione culturale. Allora, la prima domanda, che comunque il libro racconta, ovviamente, diciamo che intanto questo libro è un libro con tante immagini e poco testo, nel senso i testi sono molto brevi, sono essenziali e sono stati curati e scritti da con la cura editoriale di Dora Stiefelmeier, e mentre appunto Mario, come presidente, fa l'introduzione, diciamo, la presentazione del volume. Poi vorrei dire un'altra cosa, che è un libro che, benché sia fatto di tante immagini, la maggior parte sono immagini invece che testi, la copertina non c'è un'immagine, come ci si aspetterebbe per esempio per un libro d'arte, ed è una scelta singolare, interessante. È un testo ed è un testo di Daniele Pieroni, che è un poeta, e un testo che Daniele Pieroni scrisse per la prima mostra di Zerinz, che era la mostra di Gerhard Richter, che, come sapete, è uno dei massimi artisti viventi, che si esprime soprattutto attraverso la pittura. Tra l'altro, c'è anche da dire che appunto sia la Galleria Pieroni, sia Zerinz, quindi Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier, hanno fatto sempre delle scelte particolari, che si sono sempre poi rivelati vincenti. Con questo cosa voglio dire? Richter e loro avevano fatto già delle altre mostre. Richter oggi appunto appare un nome scontato, diciamo, uno dei massimi pittori viventi, se non il più grande. Non era così, insomma, a quei tempi negli anni Ottanta. Io ricordo benissimo quando negli anni Ottanta facevano le mostre di pittura, soprattutto le mostre degli artisti tedeschi, Richter era sempre presente. Però gli artisti di cui si parlava di più erano Baselitz, Kiefer, Lupers, Kirkeby, insomma, Kirkeby è danese, ma comunque faceva parte, diciamo, della compagine tedesca, e anche dei più giovani come Fetting, Castell, insomma, Penck, invece fa parte della generazione, diciamo, di Richter. Richter era sempre presente, ma non era considerato tra, come si dice, i top, se vi ricordate. E lui è un artista che invece poi, rispetto agli altri, è cresciuto nel tempo e li ha sopravanzati. Ecco, questa cosa di Dore Mario della Galleria Pieroni prima, di Zerinzia poi, è una caratteristica che si riscontra, insomma, in tutti i loro percorsi. E anche in questo libro praticamente noi vediamo, ripercorriamo, insomma, questa loro predisposizione, che vuol dire che appunto che loro sono dei ricercatori, insomma, non si fermano nell'ovvio, cioè nel già noto, nel già. È chiaro che ci sono artisti ovviamente appunto molto affermati come Pistoletti, insomma, Fabbro, già allora storicizzati, che però avevano fatto appunto nella fine degli anni 60, quando erano dei giovanissimi. E quindi, se noi poi andiamo a vedere dentro il libro, troviamo queste costanti con nuovi curatori, nuovi artisti, insomma, sempre in anticipo sui tempi. E penso che sia stato anche un anticipo sui tempi quello di trasformare la galleria d'arte, diciamo, tra virgolette, di tipo anche commerciale, in un'associazione invece, un'associazione culturale, anche qui in anticipo su tante altre organizzazioni. Allora, io adesso mi taccio e vi do la parola, che ovviamente perché avete deciso di trasformare, come raccontate appunto nel libro, la galleria d'arte, che tra l'altro non era una galleria che si trasformava in questo modo per necessità, diciamo, di affermazione, perché comunque quando voi avete deciso di fare questa trasformazione, cioè la Galleria Pieroni era già una galleria da anni internazionale riconosciuta, con una, quello che si dice, una scuderia di artisti molto, anche loro molto affermati, anche dei giovani in via di sviluppo, via dicendo. Quindi da un punto di vista, da questo punto di vista, non c'era nessuna necessità di trasformare apparente, diciamo, di trasformare la galleria, di chiudere la galleria d'arte e di trasformare in una associazione culturale. Perché succede questa cosa, che immagino che non è successa da un giorno all'altro, avviene nel 92, ma penso che l'avete meditato almeno qualche anno prima.
No, diciamo, ci abbiamo pensato qualche giorno, forse, sì, qualche giorno ci abbiamo pensato, perché Giacinto, tu sai che le cose poi, quando si fanno, sono maturano, perché, e quindi si sente proprio il bisogno di cogliere il frutto, che sennò cade per terra. Quindi il fatto di cambiare appunto la galleria farla diventare un'associazione, direi proprio cambiare, perché poi gli artisti sono rimasti, erano gli stessi artisti a cui noi ci rivolgevamo e che abbiamo poi continuato sempre a frequentare, ci ha permesso appunto questo cambio di poter operare con maggiore anche attenzione al loro lavoro in vari luoghi. cioè un'associazione culturale può collaborare con spazi pubblici, con musei, quindi non c'è questa possibilità appunto di migliorare anche i rapporti con gli artisti stessi. Ecco, volevo dire che proprio questa mattina ho letto un'email di Thierry Raspail, che tu ti ricordi, era direttore del Museo di Lione, cioè amico di Anute, con cui abbiamo collaborato, e diceva: ho ricevuto il libro di Zerinz, bellissimo, dice, è veramente fantastico, e mi ricordo, c'è una mostra che ero venuto di Sollevit e di Mario Merz, che poi io ho ripreso come idea e l'ho riportato nel mio museo. Cioè, era venuto a Pagliano, dove avevamo fatto in quel momento la mostra di Solle e di Mario insieme, e quindi ecco, vedi, senti che questa possibilità appunto di poter collaborare con musei era giusta. Ecco, un po' su quello che direi, ecco, un po' il motivo.
Sì, infatti anche questo libro è frutto di una collaborazione. Tu hai detto prima, noi non, cioè come galleria commerciale, diciamo tra virgolette, che poi la galleria, una vera galleria non è mai commerciale, soprattutto in Italia, certo. E soprattutto in quegli anni, nel senso quando non c'erano i musei, se noi vogliamo fare la storia delle gallerie dell'arte moderna e contemporanea in Italia, la possiamo fare solo, quasi esclusivamente, basandoci sulla storia delle gallerie private. Pensiamo ai futuristi che esponevano appunto, cioè non c'era un museo in Italia che esponesse il loro lavoro, direi che loro fossero contro i musei, eccetera, ma era la Galleria Sprovieri, per esempio, no? E così via, negli anni, tutte le varie mostre che poi sono state fatte, almeno fino agli anni 90, quando sono nati tanti musei, insomma, in Italia, metà anni 80, la metà degli anni 80, pensiamo che Rivoli dell'84, Pece dell'87, la Gamet a Bergamo del 90, insomma, e così via. C'era la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ma ovviamente, cioè, a parte alcune, diciamo, puntate storiche della Parma Bucarelli, ma non è che facesse un'attività di indagine, di sostegno, di ricognizione. Quindi, diciamo, le gallerie sono state centrali, continuano ad esserlo. Infatti anche questo libro, però una galleria non poteva avere accesso appunto, perché c'è sempre questo sospetto che faccia le cose per interessi economici e non per un riconoscimento culturale. Io invece penso che, come poi la storia dell'arte dimostra, anche le gallerie quasi sempre arrivano prima sugli artisti, dei critici, dei curatori, insomma, eccetera. Quando per esempio Celandi fa l'arte povera, organizza l'arte povera, molti di loro con cui voi avete collaborato e con noi da collaborare avevano già esposto nelle gallerie da Sperone, da Pistoi, insomma, altri amici, e insomma Stein e altre gallerie, insomma, e così via. Quindi va detto che per questo libro è stato possibile ovviamente per la vostra storia, la vostra ricerca e via dicendo, ma anche perché avete potuto presentare un progetto alla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero dei Beni Culturali per il Turismo nell'ambito del programma dell'Italian Council, no? Quindi c'è questo aspetto, insomma, c'è un libro così, magari appunto non sarebbe stato, sarebbe stato possibile. E Dora, il nome, cioè Zerinzia, perché avete scelto questo nome?
All'epoca, quando abbiamo deciso di chiudere la galleria, in un certo senso volevamo anche liberarci del nome, del personalismo, del nome Pieroni. Questo era soprattutto un desiderio di Mario. E abbiamo cercato un nome. Per fortuna Mario ha un figlio che è un poeta bravissimo, che è uscito fuori con questo nome, che è il nome di una delizia, del resto è il nome di una farfalla dell'agro romano, e ci è molto piaciuto, e anche simbolicamente, perché la farfalla volazza va da un posto all'altro, ci sembrava molto adatto, e inizialmente era duro farlo entrare nella testa delle persone, non, dicevano sempre ma come si scrive, comunque nel frattempo Serinzia è stato assorbito. Mi piace questa trasmissione, devo dire, radiofonica, perché in un certo senso è il simbolo, perché il libro praticamente per il 95% è fatto di immagini, quindi parlarne in radio è curioso, però mi piace molto questa cosa, perché credo che proprio nell'arte oggi va recuperata una narrazione. È bello allontanarsi un po' dai spot, è bello allontanarsi dai listini di prezzo, e di ritrovare una narrazione che poi spero incuriosisca qualcuno a poi sfogliare il libro e vedere anche le immagini.
Sì, ecco, appunto dicevi questo nome Serinzia, che è questa farfalla dell'agro romano, soprattutto, ma è una farfalla molto comune, insomma, in Italia, è una farfalla che ha appunto delle striature con un reticolato nero, marrone scuro, insomma, e poi delle chiazze bianco anche, o anche gialle.
C'è anche questo racconto di Jimmy Durham, scuso che ti interrompo perché è troppo carino. Jimmy Durham, artista cherokee con il quale abbiamo molto lavorato, dice: ma sai, nella lingua cherokee c'è la stessa parola per la farfalla e per l'elefante. Ora, se uno mai ha visto correre degli elefanti nella natura, capisce subito che lo svolazzare delle orecchie dell'elefante è come delle farfalle che arrivano. Allora, a noi ci piaceva molto essere un po' farfalle e un po' anche elefanti. E insomma, questa è stata poi la prassi che Gini Durham ci ha insegnato.
Beh, però comunque questa diciamo, interpretazione, questo doppio significato, sicuramente è stato, forse dico, un significato, quello dell'elefante, aggiunto, perché l'elefante non è un animale delle Americhe, e quindi gli indiani nativi americani cioè, non potevano conoscere l'elefante, almeno nei documenti che noi abbiamo, insomma, ci sono altri tipi di animali, però è interessante perché Jimmy Durham lavora sempre molto sulle parole, benché lui sia un artista plastico, diciamo, nel senso che il suo lavoro è uno degli artisti con cui lavorate da tanti anni, insomma, sia appunto un lavoro, diciamo, plastico tra scultura, installazione, video, performance, anche disegni, insomma, ma soprattutto, diciamo, ha una forma, diciamo, di scultura anche totemica, insomma, se vogliamo. Però lui lavora, è vero che quando sente una parola sempre ci racconta qualche cosa, ci dà dei significati. Mi ricordo una volta, che anche qui nel libro in qualche pagina c'è, in un convegno che si fece appunto al Palazzo delle Esposizioni, in cui eravate già coinvolti, credo che fosse un convegno sull'identità dei confini organizzato e curato da Caroline Cristo Bagarger e Ludovico Pratesi, in cui eravamo tanti a essere invitati, e c'era appunto anche Jimmy Durham, che lui parlò del Mediterraneo, e parlò del Mediterraneo come una costruzione culturale. Diceva: il Mediterraneo è l'unico mare al mondo che ha una costruzione culturale, cioè non è solo un dato, diciamo, naturale di acque, di coste, di rocce, insomma, eccetera, ma il Mediterraneo ha una costruzione che nella mitologia e delle leggende, che non c'è nessun altro mare. No, stavo dicendo prima che praticamente questa farfalla, che diciamo la più comune, ha queste macchie anche gialle, in un reticolo, diciamo, scuro, poi ha tutte queste macchie gialle. Quindi il colore giallo, perché lo sto introducendo? Perché sarà un caso, forse anche no, perché addirittura la prima mostra, insomma, o la seconda mostra, perché appunto la prima mostra, no, la prima mostra credo che sia, quella di Richter era la seconda mostra, segnava proprio questo passaggio che dite voi, che appunto apre il libro, questo passaggio che dite voi, dalla galleria commerciale alla galleria, diciamo, l'associazione culturale, e dove viene espresso proprio questo rapporto con gli artisti molto forte che voi appunto avete da sempre. Questo avviene come una sorta di catarsi, no? Perché avviene nel luogo, diciamo, deputato al mercato, oltre alla galleria, insomma, il luogo collettivo che è quello della Fiera d'Arte. Poi scrivete nel libro, poi ci sono le immagini, no? Scrivete, noi prenotato, ci eravamo iscritti alla Fiera Arco a Madrid. E quindi poi noi avevamo cambiato la ragione sociale, come si dice, della galleria, una associazione culturale. Quindi la cosa più logica sarebbe stata, magari, vabbè, non sono più galleria, diciamo, commerciale, quindi mi ritiro dalla fiera. Invece voi avete mantenuto degli impegni e avete partecipato lo stesso come Zerinzia, però non avete fatto, come dire, portiamo dei lavori, li mettiamo lì, insomma, andiamo a vendere delle cose. Avete costruito appunto un progetto con quattro artisti, che sono artisti con cui appunto voi avete lavorato da sempre, ed è appunto Michelangelo Pistoletto, Ettore Spalletti, Franz West e Vettor Pisani. E la mostra l'avete chiamato, cioè, che poi è una mostra appunto, come dicevo, in cui gli artisti sono venuti là con voi. La mostra non esisteva e l'avete costruita lì sul posto, insomma, cioè gli artisti dialogando tra loro sul posto hanno messo in piedi questo spazio, che non si poteva più chiamare neanche uno stand della fiera, ma era appunto una mostra vera e propria, anche se in uno spazio, diciamo, ristretto, quello che può essere uno stand di una fiera, che si chiamava Quarto Amarillo, che vuol dire la stanza gialla. Quindi per questo mi piaceva fare questo collegamento tra la nascita della Zerinzia, di questa farfalla che ha le ali con tanti pigmenti gialli, insomma, e questa mostra, che non so se gli artisti hanno pensato in questo modo o se questo titolo nasce da un'altra esigenza. Perché poi per questa mostra è stata portata l'anno successivo al Beaux-Arts, che è appunto uno spazio istituzionale di Bruxelles, no? Cosa che una galleria privata non avrebbe potuto portare. Quindi, diciamo, questa prima mostra ha un battesimo a 360 gradi. Quindi come ce la raccontate voi?
Soprattutto il lavoro era fatto a 8 mani, non erano quattro, cioè, lavori di quattro artisti, è un unico lavoro, e quanto di più antieconomico si possa fare in una fiera.
Era l'idea, cioè, di coinvolgere proprio gli artisti e fare un progetto insieme a loro. Quindi gli artisti hanno condiviso questo progetto e l'hanno firmata poi tutti e quattro. Quindi è un'opera unica, infatti. È un po' su quello che si è sempre puntato, creare proprio l'atmosfera comune in cui poi gli artisti si potessero ritrovare, e loro erano, questa identità l'hanno avuta.
E infatti si può anche, come dire, poi questo libro appunto, che ha una conseguenzialità, nel senso che le mostre racconta praticamente le attività, mostre, conferenze, pubblicazioni varie, insomma, attività di Zerinzia. Quindi noi la possiamo aprire a qualunque pagina e troviamo sempre qualcosa che sono collegate, ma sono anche poi indipendenti in qualche modo. Adesso io apro a caso, qui a caso mi viene pagina 146-147, dove ci sono due immagini. Tra l'altro, essendo un libro di immagini, voi all'inizio ringraziate, tra tutte le varie persone che collaborano con voi, anche i fotografi che collaborano con voi da anni, appunto. e molti di loro sono dei fotografi, insomma, che anche loro hanno fatto la storia dell'arte e della, diciamo, contemporanea italiana, da Claudio Abbate, insomma, Attilio Maranzano, cioè Antonio Maniscalco. Tra l'altro alcuni sono proprio nati dentro la vostra galleria, sembra, come Attilio Maranzano inizia a fotografare proprio nella vostra galleria, mentre, non lo so, Abbate si può collegare più con Sargentini, con quella generazione, mentre Attilio Maranzano, che è tra i più bravi fotografi, e nasce nella vostra galleria, ma anche altre, adesso insomma, ce ne sono tanti. Allora, questa pagina 146-47,
okay,
è praticamente lo spazio di Palazzo Fuori Roma, anche qui, e ci sono delle foto che fanno vedere il lavoro di Alfredo Pirri, questo è il Palazzo Dorea Pamphili a Valmontone, quindi un palazzo, diciamo, abbandonato. A sinistra poi c'è una opera di Ettore Spalletti, una colonna rosa, poi ci sono anche delle canzoni, che appunto sono qua una lista di canzoni, c'è una casetta piccina, chitarra romana, insomma, Parlami d'amore, Mariù, eccetera eccetera, le varie canzoni, insomma, di una volta. Questo è il lavoro di Carutti, che è un lavoro sonoro che si sentiva dentro lo spazio e anche fuori, con degli altoparlanti. Qui la collaborazione è avvenuta con la famiglia Pamphili, no?
No, la collaborazione era del comune, praticamente, del comune di Valmontone, con cui avevamo un rapporto lì, il sindaco, il comune, poi c'era Monica Di Gregorio, che era un po' la cura di tutto, e quindi poi gli artisti, ed era anche un luogo che doveva essere restaurato, era un po' prima del restauro che era avvenuto, e quindi agli artisti è piaciuto anche molto questo spazio un po' un po' fatiscente, ma di memoria straordinaria, grandissima, cioè, quindi ecco, mi pare che abbia funzionato. Questo era un po'.
Ecco qua, mi hanno aperto anche qua a caso un altro artista con cui avete molto collaborato, pagina 294-95, ma ci sono anche le pagine prima, io vedo delle foto dove c'è anche lei, Carla Accardi, anche Dora, e poi i suoi quadri, insomma, con una comunità sempre di migranti, nella casa della comunità durante il montaggio della mostra di Carla Accardi, che dipinge il cancello di ferro.
Pagina
294, con la pive attraverso il cancello, e questo per esempio è una mostra di Carla Accardi, dove, e poi allora, sono anche le pagine a seguire, e si vedono appunto Carlo Scaraicoa, e prima abbiamo citato Paola Pivi, giovanissimi, insomma, artisti, e questo senso della comunità che voi ribadite sempre.
Questa era una mostra totalmente improvvisata. Noi eravamo invitati dalla Biennale dell'Havana, perché siamo a Cuba, alla Biennale di Havana, per fare un simposio che avevamo organizzato insieme a Carlos Caraicoa. Poi Carlos, quando io sono andata prima a vedere come puoi sistemare tutte le persone che venivano, mi ha fatto fare un giro nella città vecchia e mi ha detto: guarda che bello spazio lì, è un teatro in disuso, totalmente truccato. E dico: ma bellissimo, ma non è che ce lo darebbero e facciamo una cosa? E così all'ultimo momento avevamo questo spazio e avevamo gli artisti, ma non c'era nient'altro, e è nata una mostra. C'era un bel cancello, io dico a Carla: ma scusa, e facci un capriccio spagnola? E lei ha detto: buona idea, tu dici che troviamo il rosso, perché il bianco e il nero lo troviamo, ma il rosso, dico, non ti preoccupare. E così è nato il cancello, che poi è rimasto per molti anni. Recentemente mi hanno detto che non c'era più qualcuno che lo sarà preso. Comunque quella è stata una mostra proposta spontaneamente.
Beh sì, insomma, che appunto questo, diciamo, rapporto di convivialità, questo libro racconta la convivialità, il dietro le quinte, il farsi anche dell'improvvisare, insomma, delle cose, cioè nel senso che in certo momento in poi si arriva in un posto e c'è da fare qualcosa, oppure si fa per un'altra cosa e poi però il posto ti suggerisce di fare qualcosa di arte e poi si riesce così in maniera felice, insomma, a improvvisare e quindi a creare arte. Insomma, questo, diciamo, questo libro racconta, insomma, questa felicità, insomma, del lavoro, dell'arte, dei rapporti, insomma, che permette appunto la creatività continuamente attiva, insomma, no? Che poi voi avete fatto anche con vari settori, tipo siamo a pagina 397, vedo Osservatorio Cosmico, conferenze su arte e scienza, questo appunto è una conferenza a Roma con Margherita Hack, una delle maggiori astrofisiche, e poi appunto con degli artisti, dei curatori, appunto Vettor Pisani, Giovan Battista Salerno, Francesca Matteusta, Augusto Vitale, insomma, e tanti altri, insomma, questa idea di lavorare sui convegni, e poi vedete che in ogni cosa voi comunque includete anche sempre dei curatori, insomma, anche la figura del curatore, insomma, nel vostro percorso, cioè tenete insieme tutte le figure, insomma, nel mondo dell'arte, questa collettività, insomma, come fosse una famiglia in qualche modo, no? E poi sulla pagina sinistra, tanto che siamo in radio, 396, vedo qua RAM, Tunisi, Radio Arte Mobile, perché anche voi, cioè, oltre appunto alle mostre, conferenze, eccetera, via dicendo, fate anche voi una radio che si chiama appunto Radio Arte Mobile. E quindi vedo che è un libro appunto ricchissimo, che a ogni pagina, voglio dire, c'è un racconto, c'è una storia. Cioè, un libro appunto di tante storie. Ci siamo?
Sì. Volevo dire per la radio, sì, abbiamo fatto una radio dove Federico Fusi, che del resto Federico è stato molto presente nella nostra storia, e era anche a Cuba, dove aveva fatto improvvisato una cosa incredibile, però era anche alla presente nel nascere della nostra radio, e mi fa molto piacere oggi che c'è questa radio arte. La nostra radio oggi come oggi, dopo 20 anni di streaming, non è più in streaming, noi oggi come oggi concentriamo di più sul sound e sull'archivio, stiamo facendo un grande lavoro, ma questo sarà oggetto di un nuovo libro al quale in questo momento stiamo tutti lavorando.
Bene, allora, con l'augurio di poter presentare questo nuovo libro, il tempo a nostra disposizione è scaduto, e quindi non so se volete aggiungere qualcosa, Maria e Dora, altrimenti salutiamo il nostro pubblico e vi ringraziamo.
Ti ringraziamo moltissimo di questa opportunità che ci hai dato, Mario. Che cosa aggiungi tu?
Grazie a Federico, grazie Giacinto, grazie a voi. E era bello con Giacinto anche a Milano, a Brera, era con gli studenti anche che partecipavano al progetto. Quindi è interessante sempre questo. Quindi questo libro ci tiene in compagnia di tante generazioni, ecco, ne abbiamo, ci sarà possibilità, ce l'hanno chiesto anche fuori, in altri, anche negli Stati Uniti, insomma, vedo che questa atmosfera del libro poi si ripropone anche fisicamente in tanti luoghi. Grazie ancora a tutti.
Grazie. Ciao.
Bene, grazie. Sì, bene, grazie a voi, appunto, come dicevi, un aspetto molto importante del vostro lavoro è l'aspetto appunto dell'educazione, quella rivolta alle scuole, insomma, di ogni ordine e grado. Poi avete fatto e continuate a fare tanti laboratori, comprendi, interventi proprio con le scuole, con gli studenti, appunto, dalla SILA alle accademie d'arte, appunto tu ricordavi quello fatto con l'Accademia di Belle Arti di Brera, ma anche con altre accademie, tra cui non è l'ultimo, insomma, che voi avete fatto con l'Accademia di Brera, avete fatto anche altre iniziative. Io adesso, per chiudere, chiuderei leggendovi la copertina.
Grazie.
La copertina, appunto, di solito si guarda, invece in questo caso si legge, che è appunto questo testo di Daniele Pieroni, poeta, che ha appunto dato il nome, insomma, all'associazione, che ha trovato il nome Zerinzia, e dice questo: dice, rintracciarla, seguirne il passo e la voce in quelle che sono poi le manifestazioni dell'arte, è il fine di una compagine raccoltasi all'insegna di un sapere e di una geografia unificata. Il nome scelto a far da egida ne simboleggia il futuro, Zerinzia, un genere di farfalle nel cui volo e sacrificio si iscrive la vicenda stessa di questa associazione. In quale fiamma bruceranno le farfalle di Zerinzia? Di certo è un sacrificio che contiene la promessa della poesia.